Si è ringraziato il Signore per la sua grazia che questa mattina possiamo essere riuniti qui davanti nella sua presenza, santa presenza, e abbiamo potuto sentire i cantici meravigliosi, e tutto quello che noi facciamo lo facciamo alla gloria del Signore. Non possiamo ringraziarlo abbastanza per la grazia che ci è stata data. Anche questa mattina diamo il benvenuto a tutti nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo e auguriamo a tutti la benedizione di Dio, particolarmente quelli che sono collegati via internet. Dio benedica noi tutti. Cantiamo ancora uno o due cantici. Incominciamo col cantico numero 17. Cantico numero... Cantiamo ancora il cantico molto conosciuto 35, io lodo la grazia meravigliosa, e poi il fratello Borg leggerà una parola e il fratello Smith pregherà.
Cantico
Si è ringraziato il Signore. Anche noi ci lodiamo della grazia, come abbiamo cantato, che Dio ci ha dato. Grazia è che noi possiamo essere qui questa mattina riuniti insieme. Grazia è che Dio ha aperto il nostro cuore, le nostre orecchie, i nostri occhi per quello che fa oggi. Prima che preghiamo insieme, leggo una parola della Scrittura, la conosciamo tutti, da Matteo, da Matteo 13, Matteo 13, magari dal versetto 14. E si adempì in loro la profezia di Isaia che dice: udrete coi vostri orecchi e non comprenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore, di convertirsi perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Fino qui queste parole meravigliose. In quel tempo Gesù parlò ai suoi discepoli queste parole, ma io vi domando, non sono anche per noi queste parole questa mattina, per il nostro tempo in cui viviamo? Il Signore disse: beati sono coloro, e le vostre orecchie sono beati perché potete ascoltare questo. Non ha aperto Lui i nostri cuori, le nostre orecchie, i nostri occhi per quello che Lui fa ha fatto nei nostri giorni e fa nei nostri giorni. Lui ci ha dato intendimento che possiamo riconoscere il veritiero, così è scritto, e noi siamo nel veritiero, in Gesù Cristo, e questo è il vero Dio e la vita eterna. Non ci ha dato intendimento che possiamo riconoscere che Dio ha mandato un uomo nello spirito di Elia che ha ricondotto i nostri cuori all'inizio. Tutta questa grazia ce l'ha dato Dio, fratelli e sorelle. Ieri l'abbiamo ascoltato. Io sono riconoscente per la benedizione di ieri sera e la mia preghiera è questa mattina che anche oggi ci voglia benedire, e i cuori che ancora non sono inclinati verso Lui, che li possa aprire per ricevere la parola. Non è il nostro desiderio, alziamo adesso per la preghiera. Grande Dio, ti ringraziamo in Gesù Cristo nostro Signore, perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eternità. Tu hai detto al tuo popolo: tu sei lo stesso, l'io sono, la parola, la verità e la vita, il pane della vita e l'acqua della vita. Ti ringraziamo, Signore, che possiamo venire a Te e possiamo fortificarci per la Tua grazia. Quando analizziamo tutte le cose che succedono, anche nel cosiddetto cristianesimo, quanta grazia ci hai dato, Signore. Grazia che non abbiamo meritato. Noi non ci gloriamo, ma ti ringraziamo che tu ci hai fatto grazia e possiamo riconoscere e credere quello che dice la tua parola. Anche nei nostri giorni, Signore, noi crediamo perché tu hai detto che sarà il tuo popolo che tu hai eletto, Signore, non può essere sedotto, è impossibile, perché solo tu li tieni nella tua forte mano, li conduci, benedici tutti quelli che credono la tua parola, conducili per mezzo del tuo buon Spirito Santo e fai grazie anche questa mattina che la tua parola possa essere portata e che venga messa in cuori fruttiferi e che cresca e porta frutto. Benedici ogni cuore, benedici le labbra per mezzo di e ungi le labbra di colui, per mezzo di colui che tu parli, dai sapienza, indicaci quello che tu vuoi. Tu hai la pienezza, ti chiediamo ancora la tua benedizione. Amen. Oh, io voglio vedere che morì per me. Potete sedervi, possiamo credere di cuore perché il Signore l'ha promesso: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi siamo qui da tutti i popoli, da tutte le lingue, riuniti nella presenza di Dio come nel tempo di Mosè e dei profeti. Riuniscimi il mio popolo affinché ascoltino le mie parole. Noi siamo riuniti nel nome del Signore per ascoltare le sue parole, e Lui ha dato la promessa in Amo, nel profeta Amo, che Lui manderebbe una fame è una sete, non una fame di pane o sete d'acqua, ma di ascoltare le sue parole. E come abbiamo ascoltato nelle parole di introduzione, ci sono due gruppi differenti. Gli uni hanno orecchi e ascoltano, hanno occhi e vedono, non si convertiscono, vivono senza. Avete letto la parola conversione e non si convertono. Chi ascolta senza conversione, chi vede senza conversione, non ascolta e non vede. Prima dobbiamo avere una conversione. Dobbiamo abbandonare la strada larga che porta alla perdizione e andare per la vita stretta che ci conduce alla vita. E il secondo gruppo, beati sono i vostri occhi, voi che mi seguite, che mi credete, beati sono i vostri occhi perché vedono e le vostre orecchie perché ascoltano. Fratelli e sorelle, questo succede anche così nel nostro tempo. La maggioranza passa al lato di quello che Dio ha promesso, e poi il piccolo gregge, era la volontà di Dio, il piccolo gregge, di dare a loro il regno di Dio. E poi il nostro Signore dice nelle parabole, e parla in parabola a tutto il popolo, e poi prende i suoi discepoli a parte e gli dice: a voi vi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, di riconoscerli. Quindi i due gruppi, sempre gli uni occhi che non vedono, orecchi che non ascoltano, non c'è conversione a Cristo, e poi l'altro gruppo, beati sono i vostri occhi perché vedono. Non per arroganza, ma noi per grazia possiamo riconoscere che Dio ha aperto i nostri occhi, ha aperto le nostre orecchie e ci ha dato intendimento per la Scrittura, e nella Scrittura ci è stato detto tutto quello che Dio voleva dirci. Brevemente i saluti da Burkina Faso, dal fratello Gonga, del fratello Nyagi, saluti da Kigali, saluti da Libreville, saluti dal fratello Trapani, Saluti da Baschiri, chi lo sa dove è in Russia. Prima un grande regno, adesso piccole province. Tarkakistan, chi lo sa? Anche un piccolo regno, ma noi ci rallegriamo. O Kirghizistan, o Kazakhstan, o qualunque cosa, la parola di Dio in tutte le lingue, in tutti i popoli, e arriva. Poi abbiamo saluti dal fratello Vukaso, saluti da Ruanda, saluti dall'Ungheria, molti saluti dall'Italia. E posso domandare quanti sono qui dall'Italia nel nostro mezzo? Quanti ci sono? Alzatevi voi che siete dall'Italia qui, alzatevi. Sì, guardate un po', Dio vi benedica in modo particolare. Poi abbiamo il saluto dal fratello Lutica, dal fratello Ayman, saluti da Mashi, saluti da Iape, Amani, saluti, il fratello Obed, il fratello Christian, il fratello Schofer manda saluti, saluti dal fratello Shibal. Io spero che ci siamo ricordati di tutti, c'erano anche tante chiamate. La parola di Dio non viene a vuoto indietro, ma opera per quello che è stato mandato. Per ritornare brevemente a ieri sera, ha lasciato una grande impressione e per sempre. Questo ci ha fatto conoscere che noi veramente viviamo nell'ultimo periodo prima del ritorno di Gesù Cristo. E lasciatemi dire questo chiaramente, tutti quelli che si trovano nella dottrina della Trinità, tutti loro ritorneranno alla Chiesa Madre, ritorneranno nel grembo della Chiesa Madre. Ma questo bisogna saperlo, che la Chiesa Madre Romana non è la Chiesa originale di Gesù Cristo, ma che i primi centinaia di anni sono passati. Io me l'ho annotato che nel 313 il cristianesimo venne riconosciuto dallo Stato e che nell'anno 380 venne la dottrina della Trinità in tutto il regno romano, venne fatto come obbligo, e che tutti, non soltanto i 127 o 131 direzioni cristiane, ma ogni cittadino nel regno romano dal 380 doveva sottomettersi alla fede trinitaria. Era un comandamento dello Stato e così venne la Chiesa statale. E io ho letto veramente da dove è venuta questa idea trinitaria, e lasciatemelo dire questo chiaramente: l'origine di questo viene dal paganesimo, e questo era contro Dio e contro il popolo di Dio Israele. che credeva solo a un unico Dio, poteva credere a un solo Dio, perché al di fuori dell'unico Dio non c'è altro Dio. Oggi non possiamo entrare nei particolari, ma questo deve essere detto, che nessuna bugia ha origine nella verità. Così l'Apostolo Giovanni l'ha scritto e l'unzione ci insegna su tutto e l'unzione era su tutti i profeti. Il nostro Signore era l'unto e la Chiesa del Nuovo Testamento venne unta con lo Spirito Santo, rivestita con la forza dall'alto. E per questo veniamo riportati alla parola. Il nostro fratello ha già menzionato la parola grazia e effettivamente ho preso il Salmo 136 e nei 26 versetti, 26 volte, c'è scritta la parola grazia in ogni singolo versetto nel Salmo 136. Ogni versetto finisce con eternamente dura la tua grazia. Sì, perché la tua bontà dura in eterno. E pensiamo a quello che Dio disse a Mosè, a colui che io voglio far grazia, farò grazia, e di chi avrò misericordia. E poi pensiamo all'Evangelo di Giovanni, capitolo 1. La legge è venuta per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E se leggiamo le lettere degli Apostoli, grazia sia con voi, grazia all'inizio della lettera, grazia alla fine delle lettere. Meraviglioso, e questo fa la differenza fra noi con tutti gli altri. Noi non parliamo solo di grazia, noi abbiamo ricevuto e vissuto la grazia di Dio. Ancora alcune osservazioni di quello che si riferisce alla parte di ieri sera. È veramente così che dal primo capitolo della Bibbia non è venuto fuori che contraddizioni e malintesi. Incomincia con primo Mosè 1:26. Facciamo degli uomini, e in questa parola noi si è già messa lì dentro la Trinità, anche se non è lì dentro. Volete che vi leggo tutti i passi biblici dove c'è scritto noi, fino a Giobbe 38, dove Dio domanda all'uomo di Dio: dove eri tu quando io ho fondato la terra e tutti i figlioli di Dio giubilavano? Volete che vi leggo dove il Signore disse: l'uomo è diventato come uno di noi? Vi leggo, posso leggere dal capitolo 11, scendiamo, o da Genesi a 18, che il Signore con due angeli venne ad Abramo e che due angeli poi andarono a Sodoma. Dio non ha parlato mai a se stesso o altre ma a quelli che erano presenti, e tutta la schiera celeste sono intorno a lui dall'inizio. Fratelli e sorelle, è nel mio cuore che ognuno di noi abbia questa chiarezza e questa certezza, che non ci sia più nessun miscuglio anche nell'insegnamento, non ci sia più miscuglio, ma che noi prendiamo il nostro posto nella parola di Dio e abbiamo fiducia nel Signore, che Lui farà ogni cosa bene. Noi non apparteniamo a quelli di cui è scritto in Isaia 51, anzi Geremia 51. Qui c'è stato detto quello che succede coi popoli che hanno bevuto dalla coppa di Babilonia. Geremia 51, versetto 7. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. Non l'ho letto da un giornale, l'ho letto dalla Bibbia. E a questo la parola malintesa di Pietro, lasciatemela leggere, dove tutti pretendono, protestanti e cattolici, che Pietro ha scritto le sue lettere da Roma, e questo veramente non è così, veramente non è così. Lui ha scritto le sue lettere da Babilonia. Leggiamo in Prima Pietro, capitolo 5, nelle due ultime versetti. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. E voi tutti potete ricordarvi quando il nostro fratello Menat andò a Baghdad e prese parte a una conferenza, ha avuto il coraggio e è andato fino a Babilonia. E se voi vedreste nell'album familiare, ci sono delle fotografie della città di Babilonia, che esattamente è 90 chilometri al sud da Baghdad. Andate in internet, potete trovare la descrizione di dove si trova la città Babilonia, e chi lo vuole avere più preciso lega dal Salmo 137. Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni, quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia, quelli che ci opprimevano dicendo cantateci canzone di Sion. E dal versetto 4, come potremo cantare i canti del Signore in terra straniera? E poi la risposta, se ti dimentico Gerusalemme, si paralizza la mia destra. Dio, il suo popolo, gli ha dato promesse e noi veramente abbiamo la Scrittura, il Vecchio e il Nuovo Testamento e possiamo, tutti i temi li possiamo qui vedere. Quello che ancora mi dà da pensare è anche quello quando nel giornale più grande Idea Spectrum è sicuramente il miglior giornale in tutta la terra che parla di tutto quello che succede nel mondo e viene mostrato il Papa che prende 8 ossa di Pietro e li bacia a Roma. 8 ossa a Roma li bacia. E Pietro non è mai stato a Roma. Perché lo dico questo? Noi non siamo andati dietro alle favole, ma alla preziosa e santa parola di Dio. E una favola, voi sapete, segue l'altra favola, ma è venuto il tempo che noi tutte le favole, tutte le tradizioni le mettiamo aperto e noi accettiamo soltanto quel scritto nella Bibbia e così va a compimento quello che il nostro Signore ha detto. Chi crede a me, come dice la Scrittura, ognuno personalmente prendete la decisione nel suo cuore di non credere più nulla, di credere soltanto quello che Dio veramente ha detto nella sua parola. E noi vediamo quello che succede con Israele, ma tutto sarà portato alla fine come Dio ha visto nel suo piano. I nuovi temi, dibattito sul monte del Tempio e chi dovrebbe avere la sovranità sul tempo di Sion, chi avrà la sovranità? Nonostante tutto quello che gli uomini decidono, alla fine andrà a compimento quello che Dio nella sua parola ha detto. Il secondo titolo, Netanyahu, conferma che il monte Sion non sarà dato al Vaticano. Qui ci sono delle espressioni importanti che si possono prendere da internet. E poi il Vaticano vuole il controllo sul monte Sion. Il monte Sion appartiene al Signore e il monte del Tempio appartiene al Signore. Chi vuole sapere dove appartiene il monte del Tempio, legga Genesi 22, quando Dio il Signore disse ad Abramo, prendi il tuo unico figlio che tu ami e offrilo nel monte che io ti mostrerò. leggiamolo affinché noi tutti possiamo sapere che è scritto così nella Bibbia. Genesi 22, e qui il versetto 2. Genesi 22, 2. Dio e disse ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrirò là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Nelle Cronica 2, dove ci viene detto chiaramente quello che successe, 2 Cronica capitolo 3, e qui dal primo versetto: Salomone cominciò a costruire la casa del Signore a Gerusalemme, sul monte Moria, dove Abramo ha offerto Isacco. Lì Salomone ha edificato il Tempio del Signore, e noi tutti sappiamo il Tempio verrà edificato di nuovo, ma Dio solo porterà a compimento la sua opera, e questo non solo con noi ma anche con Israele. E sapete dove è scritto? Ci sono due monti particolari, il monte Sion e Moria, il monte del Tempio. Ma adesso ascoltate attentamente quello che succederà quando il Signore avrà compiuto la sua opera con la Chiesa e con Israele. Apocalisse capitolo 14. Qui abbiamo effettivamente le due cose: il compimento della Chiesa che viene rapita e che canta nel cielo, e i 144.000 dalle 12 tribù di Israele che ascoltano il cantico dal cielo e che imparano il cantico e cantano anche. Apocalisse 14, dal versetto 1. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Adesso ascoltate attentamente. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grande acqua e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Qui abbiamo il compimento davanti agli occhi, la schiera rapita, e suona, canta, loda il Signore, il nostro Dio. E i 144.000 in quel tempo sono già suggellati nel monte Sion e ascoltano il cantico dal cielo e cantano anche loro. Dio con la Chiesa sposa comporterà compimento il suo piano e anche con i 144.000 lo porterà a compimento, così certamente come l'ha detto nella sua parola. Quindi, riferendoci a ieri sera, questa grande riunione in Texas, tre città mi vengono in mente, Texas o Dallas, Texas, oppure Houston, Texas. In Houston, Texas, il fratello Branham nel 1950 ha avuto una grande riunione, 8.000 persone erano riuniti nello stadio e un predicatore battista venne che disse: i giorni degli apostoli sono passati, guarigione non ce n'è più, miracoli non ce ne sono più. E poi venne il dibattito con il fratello Bosco, che ho conosciuto personalmente, e alla fine, proprio alla fine, questo critico disse: dov'è quest'uomo? Perché non viene? Perché non dice nulla? E poi quest'uomo venne e non aveva tanto da dire, disse solamente: io non sono qui per me, il Signore che mi ha mandato, Lui si prenderà cura di me. E sapete che successe? Il signor Aya e Kippeman hanno fatto delle fotografie per la stampa. È solo una foto, è veramente diventata una foto con la colonna di fuoco sopra il capo di William Branham nel gennaio 1950. E voi sapete, ho fatto il viaggio a Washington perché ho ascoltato che il fratello Branham disse: questa fotografia con la luce soprannaturale è appesa nella sala d'arte, così e così. Che cosa potevo fare? Ho fatto una visita a Washington veramente per andare e per vedere coi propri occhi e per poter prendere la fotografia nelle mani, e lì magari sono l'unico testimone oculare che ha avuto il coraggio di andare a Washington. E non mi sono arreso, era alle 11:15 di mattina quando ho potuto andare lì e ho potuto prendere la fotografia nelle mie mani con la luce soprannaturale. E nel libro di Gordon Lindner, un uomo mandato da Dio, e lì anche c'è la conferma del dottor John Lacey, che ha confermato come il più grande uomo negli Stati Uniti che questa fotografia è originale, che non c'è una doppia luce né ritocco, ma la luce da lì è vero. Quindi Dio ci ha fatto tanta grazia. E poi venne anche per me il giugno 58, quando ho preso parte alla grande conferenza dove tutti i grandi pentecostali predicatori hanno partecipato, e io il primo, il secondo, il terzo giorno ho ascoltato e ho visto, e poi sono andato dal fratello Branham e gli disse: io vedo la differenza fra il tuo ministero e il ministero di tutti gli altri evangelisti. E lui ha aperto il suo cuore e disse della chiamata, del mandato, del messaggio che Dio gli ha dato. E la cosa più bella a questa conversazione il 12 giugno 58 era che alla fine disse: fratello Frank, tu con questo messaggio ritornerai in Germania. In quel tempo che cosa sapevo? Quello che Dio voleva fare, quello che succederebbe. E quando guardo indietro, Dio veramente ha fatto grazia e noi siamo partecipi di quello che Dio ha fatto attualmente. Ma è importante che il vero viene contrapposto al falso, che la verità della parola di Dio viene messa alla luce e tutto quello che non ha a che vedere con e che è in armonia con Dio e con la parola di Dio non appartiene alla nostra confessione di fede. E noi tutti sappiamo, anche questo diciamo liberamente, tutte le comunità hanno la loro confessione di fede. Noi crediamo e insegniamo. Noi non crediamo nessun, non abbiamo bisogno di mettere una confessione di fede. Noi l'abbiamo qui nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. E ritornando alla parola, all'inizio, le grandi masse ascolta e non capisce, come nei giorni del nostro Signore hanno visto tutto, migliaia e migliaia hanno visto tutto. E quando il Signore incominciò a parlare della dottrina, io e il Padre siamo uno. Quando venne la parte dell'insegnamento, della dottrina, sono tanti, sono andati via, e lui guarda i suoi discepoli e dice: volete anche voi andar via? E poi venne la confessione di Pietro: Signore, dove potremmo andare? Solo tu hai parole di vita eterna. E così con noi adesso, dove dovremmo andare? E il secondo punto che per noi rimane fermo è quello che Paolo dice in 2 Corinti 11, ha scritto che lui vuole presentare a Cristo una giovane vergine pura. E così deve essere, non con fornicazione spirituale, ma nella parola di Dio e niente altro che la parola di Dio. E per questo deve essere detto che tutti quelli che sono nati da Dio, dallo spirito della verità, dalla parola della verità, e che hanno un diretto collegamento con la parola della verità, con lo spirito della verità, come disse il nostro Signore: voi riconoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Anche questo deve detto essere chiaramente, non soltanto che la massa, le grandi masse di quello che lui fa adesso passa al lato, anche deve essere messo in risalto le molte dottrine che nel mezzo del messaggio sono venute. E non passa quasi una settimana dove succede sempre che c'è qualcosa di nuovo da ascoltare. Anche loro, e questo lo diciamo in amore, ma in verità anche loro non hanno vissuto loro una vera conversione con Cristo. Non hanno vissuto per mezzo dello Spirito di Dio la nuova nascita. Solo quando il nostro interiore e interiormente Dio ci fa grazia, abbiamo vissuto Dio interiormente, allora quello che il fratello Branham ha annunziato lo capiremo in modo giusto e possiamo ordinarlo in modo biblico. E non veniamo fuori con nuove dottrine. Quindi, dopo la dipartita del fratello Branham, effettivamente la vera parola di Dio l'abbiamo portato in tutto il mondo. Io lo chiedo in amore, ma nonostante, in verità davanti a Dio, che cosa hanno fatto tutti gli uomini che 20, 30 anni dopo sono venuti fuori, che hanno presentato le proprie dottrine, che parlano del profeta, che magari non l'hanno conosciuto mai personalmente e che non hanno avuto una personale esperienza o non hanno avuto una chiamata diretta da Dio. Che cosa deve essere questo? Questo porta una confusione terribile nel messaggio del tempo della fine. E anche questo lo dico con riconoscimento. È stato seminato solo il seme puro di Dio e solo il seme parola sarà preso come grano, sarà raccolto. Io vi garantisco che nella grande raccolta non ci sarà nessuna zizzania. Dio è stato seminato solo puro grano e puro grano sarà raccolto. Tutto il resto è ai lati. E voi sapete che sempre sapete gli agricoltori sanno esattamente dove cresce la malerba, la zizzania, non sono nel mezzo del campo, sono ai lati del campo. Tutto quello che è al lato, lasciatelo al lato e concentratevi. E concentratevi nella parola che rimane eterno. E credete in tutti i punti, come ha detto la Scrittura. E solo allora saremo nella volontà di Dio. Riepiloghiamo quello che abbiamo visto ieri sera, che i predicatori pentecostali erano riuniti nel Texas. E questo vescovo della chiesa anglicana per ascoltarlo e poi alla fine per ascoltare anche il Papa e per vederlo, fratelli e sorelle, ci mostra chi la visita di Dio, non l'accetta, non la riconosce, rimane nell'errore, anche se succedono grandi cose. L'ho menzionato, le grandi riunioni in Houston, Texas, il Signore scende giù, i prefabbricatori pentecostali non sanno di tutto il soprannaturale che Dio ha fatto. Perché passano al lato di questo? È perché non hanno creduto alla verità. Dio gli ha mandato l'errore affinché credano alla bugia, perché non hanno voluto credere alla verità. Quindi la nostra decisione è stata fatta, noi crediamo quello che Dio ha detto nella sua parola, ma anche questo l'abbiamo capito. Come passi biblici vengono utilizzati per il proprio motivo. Si parlava dello spirito di Elia e poi alla fine, così come Dio ha mandato Giuseppe in Egitto e poi i suoi fratelli per garantire la sopravvivenza, così l'uomo si è presentato. Lui è colui che garantisce la sopravvivenza a tutti gli altri nella sua Chiesa. Come possiamo essere riconoscenti che Dio, noi in questo tempo, veramente ci ha aperto gli occhi? E diciamo questo di nuovo, fratelli e sorelle, non è il nostro hobby, e noi in ogni riunione non parliamo della divinità e del battesimo, ma questi sono i temi più importanti. Il tema più importante è il tema della divinità, affinché riconoscono te, il vero solo Dio. In questo consiste la vita eterna, e Lui è il veritiero Dio e la vita eterna. Quando Lui si manifesta nel cielo come Padre, nella terra si può manifestare come figliolo. Dio si può manifestare in differenti modi, sopra noi, sotto noi, in noi, e rimane sempre uno e lo stesso. Diciamolo chiaramente, l'invenzione della Trinità è la più grande blasfema che ci possa essere nella terra, e viene dal paganesimo, dallo spiritismo, di tutto quello che era fatto nelle nazioni. Bisogna leggere come è venuta la Trinità, quale divinità trinitarie c'erano in mezzo ai popoli, e che si è voluto fare del cristianesimo lo stesso come nel paganesimo, con tre volti e tre figure. Leggetelo questo, e tutta il cristianesimo crede questo, o sia ortodossi o evangelici, e tutto è incredulità. Non c'è nessun vera fede a una Trinità, c'è una sola vera fede nell'unico Dio. In Dio tutto rimane come era all'inizio. Scrivo anche su questo, e per dare l'ultimo ammonimento, che tutti devono uscire da questa incredulità. E anche se sarebbe come un tizzone dal fuoco, affinché sotto il popolo di Dio non ci sia più nessun miscuglio, ma che noi per mezzo del sangue possiamo essere redenti e che per mezzo del sangue dell'agnello abbiamo ricevuto giustificazione per la vera fede all'opera compiuta di redenzione alla croce del Golgota. Ho la domanda: perché nessuno di questi uomini si fa la domanda perché la parola Trinità non è scritta nessuna volta nella Bibbia? Dio Trio è uno, perché no? Dio il Figlio, perché non è scritto mai nella Bibbia? Dio lo Spirito Santo non è scritto nessuna volta nella Bibbia. Perché non si pongono questa domanda? Perché gli uomini vanno al di sopra della parola, al di fuori della parola, come se Dio non avrebbe niente da dirci? A noi ha tanto da dirci, ma sempre per mezzo della sua parola santa. Ringraziata il Signore per la sua santa parola, perché così disse il nostro Signore: santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Il secondo punto è il battesimo biblico. Ecco come è successo nell'inizio, all'origine, se negli Atti 8, 10 o 19, o giudei, samaritani, pagani, tutti vennero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Perché questo è il nome del patto del Nuovo Testamento, in cui Dio nel Figliolo e per mezzo dello Spirito Santo si è rivelato. Leggono tutti la stessa Bibbia. Perché non lo vedono? Perché hanno occhi e non possono vedere? Perché non ascoltano? Perché hanno orecchie e non possono ascoltare? Non ascoltano. E per questo il nostro Signore nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, disse effettivamente: voi non ascoltate, non volete ascoltare quello che io dico, come potete capire? Pensate che tutti questi predicatori pentecostali si potrebbero sedere e ascoltarci? No, affatto. Direbbero: questa è eresia. La parola di Dio non è eresia. La parola di Dio è l'assoluta verità. È scritto: un Signore, una fede, un battesimo. Un fondamento su cui è fondata la Chiesa del Nuovo Testamento. E secondo 1 Timoteo 3,15, la Chiesa è la colonna, il fondamento della verità. Noi siamo portatori della parola, portatori della verità divina, e noi annunziamo quello che hanno annunziato gli apostoli e i profeti, e per grazia siamo arrivati alla fine del tempo, siamo stati riportati all'origine. Il nostro Signore è Alfa e Omega, il primo e l'ultimo, Lui che era e che viene. E questo è il nostro, è così come il nostro Signore ha condotto, così che prima del ritorno di Gesù Cristo tutto ritornerebbe allo stato originale. Per favore, non vi prendete più tempo per pensarci sopra. Credete, oggi se ascoltate la sua voce, non indurate i vostri cuori, non guardate alle chiese che hanno carismatismo e altre cose, Guardate il Signore, guardate la parola e credete come dice la Scrittura. E tutti quelli che oggi sono qui, e che non sono stati battezzati ancora in modo biblico, oggi avete la possibilità di farvi battezzare in modo biblico, convertirvi, pentirvi, consacrare la vostra vita al Signore, avere una vera conversione a Cristo il Redentore, per sapere Lui prese i nostri peccati e le colpe su di sé. Come Giovanni Battista ha detto, vedete, questo è l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. E sappiamo noi tutti, quando il nostro Signore Redentore morì e quando gridò, è compiuto. Allora la cortina del Tempio si spaccò dall'alto in basso e l'arca del patto si poteva vedere. La cortina si spezzò. Adesso possiamo entrare liberamente nel trono di grazia. Nel Vecchio Testamento, quando uno doveva entrare nel luogo santissimo, allora dobbiamo morire in quel luogo. E adesso, se non entriamo nel luogo santissimo, rimaniamo nella morte spirituale. Come nella lettera degli Ebrei è scritto, entriamo con allegrezza nel trono di grazia. Il nostro Signore Redentore, Lui è entrato col suo proprio santo sangue nel santuario celeste e in questo trono di grazia nell'arca del patto ha portato il suo sangue, tutti i nostri peccati, le nostre disobbedienze, le nostre trasgressioni, ha preso tutto da noi e l'ha portato alla croce. Quando ieri abbiamo letto nel Vangelo di Matteo quello che in Isaia 42 è scritto, Lui porterà a compimento vittoriosamente la sua opera. Fratelli e sorelle, anche se adesso non lo vediamo così, il Signore manifesterà la sua vittoria. Tutti i nemici saranno messi come scabello ai suoi piedi e la vittoria del nostro Dio sarà manifestata. Queste l'abbiamo detto alcune volte, la sua vittoria è la nostra vittoria. Lui ci ha dato tutto per grazia e accettatelo, se non apparteremmo agli eletti, allora il Signore non avrebbe aperto la nostra mente per la Scrittura. Allora apparteremmo alla grande massa di cui Lui dice hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non ascoltano, hanno indurato il loro cuore e non hanno vissuto una conversione. Noi non abbiamo indurato il nostro cuore, non siamo andati per le nostre proprie vie e abbiamo detto noi siamo nel giusto e andate oggi da chiesa a chiesa, da confessione a confessione, tutti credono che sono nel giusto, che insegnano giusto, ma solo Dio può essere giusto e solo quello che è scritto nella parola di Dio può essere giusto, è verità divina. E per questo l'Iddio Onnipotente ha mandato il suo profeta, il nostro amato fratello Branham, per darci l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio per portarlo per l'ultima volta, affinché la chiamata fuori, la separazione e la preparazione venga fatta in ubbidienza e che trova compimento quello che è scritto e la sua sposa si è preparata e gli è stato dato di vestirsi con lino puro e lino puro è la giustizia dei santi. Non propria giustizia, ma la giustizia che viene per mezzo della fede in Gesù Cristo all'opera compiuta alla croce del Golgota, come se non avremmo mai peccato. Così ci vede Dio per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo del sangue del nuovo patto. E come abbiamo detto già molte volte, la vita è nel sangue. In questo sangue divino c'era la vita divina. È la stessa vita divina che era in Gesù Cristo nostro Signore. E nella schiera comprata col sangue, per favore accettatelo e dite con Paolo: io sono morto con Cristo, adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Ditelo in fede. Allora Dio ci fa anche la grazia, quello che è rimasto, di metterlo da parte per trovarci, per essere trovati nella piena volontà di Dio. Il nostro Signore è fedele, che tutti i popoli e lingue e le confessioni possono andare per le proprie vie. Noi andiamo nella via di Dio, la via dell'obbedienza, la via che i nostri fratelli e le nostre sorelle dall'inizio sono andati. E quando è scritto in Atti 3:21, a lui il cielo lo deve tenere fino al tempo del riedificazione di tutto quello che Dio per mezzo dei suoi, della bocca dei suoi profeti ha annunziato. E così riconosciamo, questo è il tempo dove la Chiesa viene riportata indietro sul fondamento originale e alla dottrina originale, nella forza originale. E per favore ricevete questo in fede. Dio per Lui ci ha chiamato affinché alla fine la sua volontà, alla fine del tempo della grazia, per mezzo della Chiesa venga fatta la sua volontà, per mezzo della Chiesa, e noi consacriamo a Lui la nostra vita e diciamo a Lui con tutto il cuore: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, non come voglio io, ma come tu vuoi. Ancora una volta, guardando a quello che ieri abbiamo detto ieri, che tutte le chiese si possano unire come vogliono, che tutti possano ritornino a Roma. Chi viene da Dio, chi è da Dio, ritornerà alla parola che viene fuori da Gerusalemme. Ritorniamo all'origine, ritorniamo a quello che Dio per mezzo dei suoi servitori ha detto, E questo l'abbiamo detto tante volte. Il primo e l'ultimo battesimo devono essere gli stessi. Il primo e l'ultimo Santa Cena deve essere la stessa. Tutto nella Chiesa deve essere restaurato e essere riportato all'origine, senza che noi ci affatichiamo per questo. Dio ha detto: io restaurerò ogni cosa, tu hai bisogno solo di credere, di dare ragione a Dio. Che cosa ha potuto fare Abramo quando il novantenne gli diede la promessa: fra un anno verrò e Sara avrà un figliolo? È scritto: non guardò verso a lui stesso, guardò all'invisibile come se lo vedrebbe, e lui sapeva quello che Dio mi ha detto, questo succede. Non aveva bisogno di preoccuparsi per questo. Come era con Maria quando ricevette la promessa, la credette, lo Spirito Santo venne su di lei e la parola diventò carne. E come noi nel momento dove di cuore crediamo, e la parola della promessa per questo tempo la prendiamo in noi, allora lo Spirito Santo viene su di noi e la nuova vita divina viene in noi per grazia. Quindi non vi preoccupate, Dio ha il suo piano con Israele. Nei popoli succede quello che è stato predetto, nella Chiesa succede così anche. E come ultimo ammonimento, ascoltate attentamente nelle sette lettere alle Chiese. Ogni volta viene detto: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti quello che lo Spirito dice alle Chiese. E nell'ultima lettera il nostro Signore disse: io ti consiglio che tu compri del collirio e che li metti nei tuoi occhi affinché tu ci veda, che Dio ci possa dare l'unzione dello Spirito Santo su tutta la schiera comprata col sangue, che noi in questo tempo possiamo ascoltare la voce del Signore e possiamo trovarci nella volontà di Dio secondo la parola di Dio, e che possiamo essere inseriti a questo. Credete tutti che viviamo proprio vicino alla venuta di Gesù Cristo e che le profezie bibliche si compiono in tutti i campi. Crediamo che è venuto il nostro tempo di accendere, di riempire le lampade, e che è tempo di avere il vaso con l'olio per poter aggiungere sempre dell'olio. Pensate a Matteo 25:10: e quelli che erano pronti entrarono alla cena delle nozze e la porta venne chiusa. Io lo dico questo davanti nella presenza di Dio. Io credo che tutti quelli che credono la parola di Dio, le promesse per questo tempo, che ascoltano e credono, io credo che gli verrà rivelato da Dio e che nessuno ha bisogno di istruire gli altri, che nessun fratello ha bisogno di insegnare l'altro, ma che tutti vengono istruiti da Dio e che arrivano all'unità della fede e della conoscenza di Dio, un cuore e un'anima, affinché il Signore possa portare a compimento la sua opera in noi. E così certamente, come nel gennaio 81, una delle più grandi esperienze che ho vissuto, ho visto il rapimento. Io vi dico, io non vado via senza di voi, vado solo con voi. Vado solo con voi. Il Signore porterà a compimento la sua opera in noi. Non guardate alle vostre prove, non alle circostanze, non a quello che è visibile intorno a voi. Guardate al Signore che ha dato la promessa e Lui li porterà a compimento. Noi in questo tempo, per grazia, vivremo il compimento, la piena restaurazione, la manifestazione della forza di Dio nella Chiesa del Signore. Noi crediamo, abbiamo fiducia, il Signore farà tutto bene. Diciamolo ancora una volta, che tutti possano andare per le proprie vie. Hanno orecchie e non ascoltano, occhi e non vedono, ma noi che abbiamo ricevuto, trovato grazia davanti a Dio, ascoltiamo e vediamo quello che il Signore ha da dirci e vediamo anche quello che ha attualmente e possiamo essere partecipi di questo. Magari il pensiero che mi viene tre volte scritto, quando vedrete che tutto questo succede, dappertutto succede, guerre, carestie, tutte le cose succedono, ma questo non ci basta. Noi vogliamo vedere quello che Dio ci ha promesso, vogliamo essere partecipi di quello che Lui fa attualmente. E come Lui ha detto e abbiamo letto, Lui porterà a compimento la sua opera con la Chiesa in modo meraviglioso e poi anche con Israele, e noi come Chiesa sposa canteremo nella gloria, e 144.000 canteranno con noi, e allora Dio incomincerà a regnare nel monte Sione. Lasciatemi leggere ancora il passo biblico di Gioele. Allora il Signore regnerà e tutta la terra sarà partecipe di questo. In Gioele, ultimo Gioele, l'ultimo capitolo, alcuni ne hanno tre, altri quattro, in noi il quarto capitolo di Gioele, le stelle perdono il loro, il Signore rugge da Sion. Il Signore ruggerà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Diciassette, la prima parte. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Io dimoro in Sion, il mio monte santo. Lui porta a compimento le sue opere e quando i 144.000 nel monte Sion sono riuniti nel monte Sion e ascoltano la lode, e il Signore si rivelerà a loro. Fratelli e sorelle, potremmo sbattere le mani, potremmo rallegrarci che possiamo vivere adesso. Abbiamo trovato grazia davanti a Dio e possiamo credere come dice la Scrittura e possiamo avere parte a quello che Dio fa attualmente. A Lui, il nostro fedele Signore, a Lui sia la gloria e l'onore in tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Alziamoci e chiediamo al fratello Jean-Claude che viene e che ci canta in francese. Oggi avrei ascoltato anche volentieri in spagnolo. Faremo così che ogni primo fine settimana un'altra lingua sia ascoltata. Noi siamo riuniti in modo internazionale e vengono cantati sempre dei cantici e si possono cantare solo dei cantici che tutti conoscono e che tutti così tutti possono seguire.
Alleluia. Hallelujah.
È bello che noi di cuore possiamo cantare. Noi aspettiamo, ti aspettiamo, Signore, quando Gesù riviene, Gesù ritorna. Abbiamo imparato, non c'è quasi nessuno in Europa che non conosce un po' di inglese e anche un po' di francese. Solo due lingue mi rimarranno estranee. Uno è ungherese. L'ungherese è davvero molto difficile, non può essere messo né nelle lingue romane nemmeno in quelle sclave. L'ungherese è come se sarebbe da un altro continente, e anche in Finlandia. Suomi è anche una lingua dove non si capisce nessuna parola, ma nel trascorso degli anni alcune parole abbiamo imparato. Oggi pregheremo particolarmente per tutti i nostri fratelli e sorelle nell'Ucraina. Sappiamo che lì, che quello che sta succedendo, noi tutti sappiamo, il paese è diviso religiosamente, nell'est sono tutti cattolici e gli altri sono ortodossi russi, e questo è il grande problema, è un problema religioso. E quando la religione si mischia nella religione, la religione nella politica, allora tutto va nella confusione. Ma noi, sapete, noi, per tutti quelli che parlano il russo, mandiamo tutto nell'Ucraina, e noi pregheremo che Dio faccia grazia, che il messaggio possa essere portato ancora. Poi a tutti quelli che sono qui per la prima volta, Dio vi benedica. Ritornate finché ci possiamo riunire. Noi siamo riconoscenti, noi apprezziamo che venite da tanto lontano per ascoltare la parola di Dio. Martedì passato abbiamo fatto una visita dal fratello Kupfer, e voi non potete immaginare quello che succede col fratello Kupfer. 34 anni, è venuto sempre a Krefeld e sempre a Zurigo nelle riunioni, e adesso non si può più. Anche per loro pregheremo in modo particolare che Dio li benedica e che sia con lui, con loro, che li consoli e gli dia nuova forza. A tutti quelli che non sono battezzati in modo biblico e che hanno consacrato la loro vita a Dio, dopo questo servizio gli viene data l'opportunità, il sole brilla, e oggi il fratello Smith battezzerà. Che tutti possano prendere l'opportunità e lasciarsi battezzare, affinché all'obbedienza possa essere aggiunta alla fede, la fede e l'obbedienza appartengono insieme. Chi crede e sarà battezzato sarà salvato, così è scritto. Ma chi crede e non viene battezzato, che succede? Se il Signore disse chi crede sarà battezzato, allora appartiene insieme, non avete scelta. Non potete dire io mi decidono così, Dio ha deciso per voi. Chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Quindi, quindi andate per la via che il Signore ha preparato e possiamo dire adesso che mentre cantiamo che vengano avanti quelli che vogliono essere battezzati, venite avanti. Sono ancora altri che vogliono venire. Quanti anni sei tu? Noi non battezziamo sotto 12 anni? 13 anni. Grazie. Io lo prendo dalla scrittura. Il nostro Signore, prima nel Tempio, è stato menzionato quando aveva 12 anni, dopo la consacrazione venne menzionato su, quando era 12 anni, ha parlato dalla parola di Dio. Con 12 anni può decidere ognuno. Poi non vale più la parola lasciate venire i bambini. E a me, chi lo legge può vedere il Signore non le ha battezzate, ma soltanto le ha prese nelle sue braccia e le ha benedette. E ha detto, e chi diventa come un bambino può entrare nel regno di Dio. Noi in questo luogo, in tutti i punti, in tutti i campi, vogliamo operare in modo biblico, credere in modo biblico e battezzare in modo biblico. E così dare la gloria a Dio, il Signore, in non ho detto nulla dell'ultimo viaggio. Dio veramente ha aiutato e ci ha fatto grazia nelle nuove riunioni che abbiamo avuto, 3 in Thailandia, 3 in Burma, 3 in Cambogia, e dappertutto Dio per grazia ha benedetto. E i nostri fratelli trasmettono la parola in altre lingue e noi siamo riconoscenti di cuore, particolarmente in una riunione. Erano passati alcuni minuti, venne un fratello avanti e disse 200 copie sono state fatte di questa predica, possiamo a ognuno dare la predica. È meraviglioso di vedere come Dio anche in questo campo tecnico, nei paesi più sparsi in tutto il mondo, negli estremi della terra, che tutti sono nel modo tecnico, in modo così attuale. Il fratello Luft dice: fratello Frank, qualcuno ti vuole parlare, io sono a Londra, abbiamo ascoltato la tua predica. Immaginatevi un po', dovunque nella terra, in qualunque nazione, dappertutto si può ascoltare e vedere. Adesso nel marzo farò ancora un viaggio e questa volta nelle Filippine, in Corea, in Cina, nella Mongolia. Sarà un viaggio di 12 giorni. Ricordatevi di me, che il Signore mi dia la forza anche per portare questa parola preziosa, affinché gli estremi della terra lo ascoltano. Nel momento quando l'ultimo sarà chiamato, la porta si chiude e il Signore farà lui stesso il compimento. Ancora una volta vi ringrazio a voi tutti, che voi venite per ascoltare la parola, che tutto il mondo vede e ascolta. Voi venite da tutta l'Europa, dall'Africa, dappertutto insieme, per ascoltare l'ultima chiamata, la parola per quest'ora, per ascoltarla, per crederla e per riceverla. Oggi ho la domanda ancora: chi crede che Dio ha mandato il fratello Branham veramente? Dite amen. E chi crede che noi portiamo il messaggio che Dio gli ha dato e lo portiamo a tutto il mondo? Possiamo solo ringraziare. Voi avete consacrato la vostra vita a Dio e adesso insieme pregheremo che Dio vi benedica, e poi chiederemo al fratello George, che ringrazia il Signore con Dio, e noi daremo saluti a tutti, anche alla visita dall'Ungheria. Che Dio possa condurre tutti insieme quelli che credono e che ricevano quello che Dio il Signore ha da dirci in questo tempo. Fratello Smith, vieni e prega con noi, particolarmente per quelli che si vogliono battezzare. Signore, ti diciamo grazie per la tua grazia e per la tua fedeltà, che la tua parola non ritorna a vuoto, ma opera per quello che tu la mandi. Signore nel cielo, e tu l'hai mandata per liberarci, tu l'hai mandato per darci fede. Abbiamo i testimoni davanti a noi e noi sappiamo che la tua parola l'ha operato, il tuo spirito ha toccato ogni cuore, giovane e vecchio, grande e piccolo. Oh grande Dio, ti ringraziamo e ti chiediamo, ognuno che dà questa testimonianza, di presentarsi davanti a te, di camminare con te in buona coscienza, benedici e riempili con la forza dall'alto, e fai grazia che la tua parola venga portata ancora. Benedici noi tutti e facci grazia che possiamo essere testimoni che gli uomini, il loro cuore, il loro operare lo consacrano a te sia ringraziamento. Amen. Fratello George, vieni, e fratello Gilbert, vieni anche tu e ringrazia il Signore. Fratello Arben, vieni e traduci.
Dieu notre Père.
God, unser Vater.
Dio nostro Padre.
Nous sommes encore dans la joie pour ce que nous avons entendu ce matin.
Siamo riconoscenti per quello che abbiamo ascoltato questa mattina e noi siamo coscienti che tu sei con noi. Noi, come Maria, dire: noi siamo al tuo servizio, noi siamo a tua disposizione, che ci succeda secondo la tua parola. Beati quelli che hanno creduti, perché quelli che hanno ascoltato dal Signore verrà a compimento, che questa allegrezza possa essere anche la nostra allegrezza, nonostante tutte le prove, nonostante tutte le circostanze difficili, che possiamo avere allegrezza, che possiamo essere partecipi di quello che Dio fa adesso. Benedici il tuo servitore per tutto il lavoro che c'è ancora da fare. Non è la sua volontà, ma è la tua volontà. Fortificalo.
E che tutto il viaggio che deve ancora effettuare al mese di marzo,
e che tutti i viaggi nel mese di marzo che possono portare frutto per l'eternità, e che gli ultimi vengano chiamati affinché possiamo andare nella gloria. Dacci, donaci questo, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Signore nostro Dio, ti ringraziamo con tutto il cuore, tu ci hai parlato direttamente e tu ci hai dato orecchie per ascoltare. Noi siamo venuti e abbiamo ascoltato quello che lo Spirito ha detto alle chiese. Tu sei un Dio fedele, tu vegli su noi, tu preparai un tavolo davanti a noi e noi siamo venuti e abbiamo mangiato il cibo spirituale. Tu ci hai dato un privilegio. Noi possiamo partecipare a quello che tu fai oggi, ci hai incluso in quello che tu fai. Ti ringraziamo per questo oggi. Ti ringraziamo per questo privilegio. Tu hai la tua via con ognuno di noi. Gli altri possono andare per le proprie vie, ma tu ci hai chiamato, ci hai eletto e ci includi in quello che tu fai. E che il tuo nome sia lodato. Tu ci hai portato ci hai destinato alla vita eterna, ci hai dato questo e tu ci hai predestinato a essere rapiti. Tu porterai a compimento la tua opera e ti ringraziamo e per il ministero che tu ci hai dato in questo tempo. Tu porterai a compimento l'opera tua. A te sia la gloria e l'onore.
E
dove veniamo preparati per il tuo meraviglioso ritorno. Dacci che possiamo essere preparati. I nostri occhi sono unti per vedere quello che tu fai oggi. Tu hai aperto le nostre orecchie e ci hai dato un cuore per credere e per essere obbedienti. Ti ringraziamo per questo fine settimana che abbiamo, che siamo stati qui nella tua presenza. Noi abbiamo creduto che tu ci hai parlato. Ti ringraziamo che abbiamo parte alla benedizione. Ti ringraziamo nel nome del Signore e nostro Redentore Gesù Cristo. Amen. Noi diamo i saluti particolari ai nostri fratelli del Georgia, dall'Iran, diamo anche saluti al fratello dell'Iran che andrà nella Turchia. Il Signore sia con voi e potete preparare la via che un giorno possiamo venire nella Turchia e anche nel Georgia per annunziare la parola del Signore. Siamo riconoscenti che il Signore da tutte le lingue chiama fuori. Poi, se Dio vuole, all'inizio d'aprile avremo il 40° giubileo. In aprile saranno 40 anni esattamente da quando abbiamo consacrato questo edificio al Signore e noi ci siamo consacrati con Lui e ci siamo messi a disposizione del Signore. La lettera circolare è pronta, la prossima settimana verrà stampata nelle differenti lingue e lì ci saranno alcuni punti che vengono menzionati e quello che Dio ha fatto. Quindi il primo fine settimana ad aprile per noi sarà un giorno particolare di ricordo e un giorno di riconoscimento per quello che Dio per grazia ha fatto. E se Dio vuole, il venerdì santo saremo a Böckling nel sud, avremo una riunione il venerdì santo, così che fratelli e sorelle dall'Austria e dalla Svizzera possano venire. Noi facciamo quello che possiamo fare, compiamo il tempo e voi siete sempre benvenuti. E Dio benedica tutti quelli che sono venuti dai paesi vicini. Dio benedica tutti e anche questo fine settimana porterà frutto per l'eternità. delle decisioni sono state prese, noi ci siamo messi dalla parte di Dio. Adesso ringraziamo insieme. Amato Signore, tu Dio eterno fedele, di cuore ti diciamo grazie per questo fine settimana, per la tua parola. Tu hai aperto i nostri occhi, hai aperto le nostre orecchie, possiamo vedere quello che succede, ma particolarmente ti ringraziamo che noi possiamo credere quello che tu hai promesso alla tua Chiesa e che possiamo ascoltare quello che lo Spirito dice alle Chiese. Amato Signore, porgi il tuo sguardo su tutta la terra, su tutti i popoli, lingue e nazioni, dall'est all'ovest, dal sud al nord, che tutti siano benedetti nel tuo prezioso e santo nome di Gesù. Benedici il nostro amato fratello dal Georgia in modo particolare, sì, con lui e con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Benedici tutti i fratelli che dividono il cibo, che portano la tua parola. Ti ringraziamo e ti chiediamo porgi il tuo sguardo verso di noi e dacci la tua pace e la tua benedizione, e sì con noi tutti, nel nome santo di Gesù. Alleluia, amen. E che tutti dicano alleluia, e che tutti dicano amen.
Amen.